Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. Eccomi qua anche questa sera con i miei appunti in mano, perché naturalmente vi parlo di un film appena uscito e con qualche polemica, qualche strascico, perché le uscite nazionali come numero di sale sono molto inferiori alle aspettative a causa della produzione Netflix. Allora, si tratta di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, presentato alla 78ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, premiato con il Leone d'Argento, quindi il secondo premio. Tra l'altro, il film adesso è stato scelto per concorrere come miglior film straniero agli Oscar. Allora, è un film denso e complesso, ricco e sfaccettato, dalla fitta episodica e dalla miriade di personaggi e caratterizzazioni. I personaggi non sono così tanti, ma non sono pochi, e le caratterizzazioni sono come sempre molto accurate. Quindi ci sono tutte le caratteristiche, diciamo nel bene e nel male, del cinema di Sorrentino. Vi dirò, non so esattamente ancora cosa ne penso, comunque mi ha molto colpito, mi ha molto interessato, ci sono cose che ho amato molto, devo dire, in linea di massima praticamente tutto. Per cui sì, in sostanza il giudizio è molto positivo. Come dire, parlavo prima con un amico che l'ha visto alla mostra e che non è convintissimo. E infatti facevo il raffronto con Martone, ma chi avrebbe meritato Mamù, Mi, Mol, Leone d'Oro? Forse nessuno dei due. Però Leone d'Argento a Sorrentino e niente a Martone, forse, non so, comunque, sappiamo tutti le giurie. Poi si rivedono i film dopo anni e si vede che hanno ricevuto dei premi che sembrano assolutamente immotivati, quindi cambia il gusto, cambiano tante cose. Ecco, facendo proprio riferimento a questa miriade di personaggi, mi ha fatto venire in mente San Gregorio Armeno. È come un presepe con tanti bozzetti, ma non nel senso limitativo del termine, ma nel senso della caratterizzazione accurata dei personaggi, dei vezzi, dei vizi, dei tic. Cioè, si possono riconoscere tante volte i personaggi da un breve episodio, un'abitudine, un atteggiamento che li caratterizza. Questo è molto interessante. Ecco, ci sono magnifiche riprese, questo io lo sapevo, ma sempre, ma in particolare. E c'è una grande presenza del mare. Quindi questo è molto utile. Perché poi a metà del film, quindi direi, dunque, l'ho segnato a 75 minuti dall'inizio, il film volge in tragedia, perché c'è una tragedia che capita in famiglia, sui 125 di durata, quindi direi praticamente la metà. Però questo è molto interessante perché per il protagonista, che è il giovane Fabio, detto Fabietto, Filippo Scotti, è un momento di crescita, durissimo, indubbiamente, pesantissimo, però è il momento in cui dovrà guardarsi intorno, infatti lo dice con il fratello, che è interpretato l'ho messo qua, dov'è, Marion Joubert, che fa Marchino, è molto simpatico, e gli dice: adesso noi non siamo ricchi, quindi dobbiamo darci da fare. Per cui la scelta di Fabio, che è quella, e ne parla con la zia amatissima, di cui adesso riparlerò, sarà di fare il regista di cinema. E c'è un dialogo serrato, provocatorio e diciamo molto molto vitale con Antonio Capuano. C'è un attore che interpreta Antonio Capuano, che è stato maestro di Sorrentino, e questo è un bellissimo omaggio in scene molto belle, molto intense, di grande forza. Sì, mentre Machino, il fratello, desidera, come dire, ancora viversi l'estate, godersela un po' e poi guardarsi intorno. Due caratteri diversi, però i due fratelli sono molto legati, c'è molto affetto e molta complicità fra loro. Mentre c'è una sorella che non vediamo mai, è sempre chiusa nel bagno. La vedremo solo alla fine, quando sarà sola e tutti saranno partiti, perché i genitori non ci sono più. I due fratelli, uno è ancora a Stromboli, credo, sì, mi pare, perché erano là in vacanza, mentre il giovane Fabio, come Moraldo dei Vitelloni, parte per Roma. La presenza felliniana aleggia sempre, anzi c'è un episodio al centro in cui si parla di un casting di comparse, infatti si vede questa sala d'attesa con personaggi. Beh, sì, diciamo, molto felliniani, volendo, felliniani rivisti da Sorrentino. Ed è quando appunto Marchino, il fratello maggiore, vorrebbe provare a fare del cinema, ma poi lascerà perdere. Mentre appunto Fabio, decide di intraprendere questa carriera a cui tiene molto. E dicevo, ne parla con la zia amatissima, che è Luisa Ranieri, bellissima. All'inizio, proprio all'inizio del film, c'è una scena in cui tantissime donne sono lungo il marciapiede e aspettano un autobus che non arriva, e da un'auto elegantissima, un'antica Rolls, la chiama un personaggio che si dichiara, come dire, il simbolo di Napoli in un certo senso. E questa scena, soprattutto per l'ingorgo di auto, ha fatto un po' pensare a 8:30, anche per le luci livide. Cioè, c'è sempre questo riferimento felliniano, ma è un riferimento, omaggio, che è molto filtrato, naturalmente, è filtrato ormai dalla sensibilità e dallo stile che è quello di Sorrentino. Allora, i genitori sono Tony Servillo e la bravissima, bravissima Saponangelo, veramente, veramente sono impagabili assieme, hanno un accordo straordinario e comunque anche separatamente quando hanno le loro scene, lei, questa mamma che ha tra le tante qualità anche questo gusto della burla e poi ama giocare con le arance, le fa saltare tre, bravissima, come un piccolo così, esempio di giocoleria, molto molto gradevole. Ci sono tante di queste piccole cose, appunto, come dicevo, caratterizzando i personaggi. E poi c'è la magia napoletana. Le magie napoletane, certe presenze, certe tradizioni. Omunashil è ritorna due volte nel film e anche alla fine, durante il viaggio in treno di Fabio verso Roma, mentre ascoltiamo Napoli mille colori di Pino Daniele, l'unico brano musicale, perché il resto della musica che c'è nel film è dentro l'azione, può essere la televisione, può essere un'altra cosa, qualcuno che canta. Però è sempre motivata dall'azione scenica. È molto interessante, a me piace molto questo fatto, perché tante volte anche le belle colonne sonore possono essere invasive. E questa invece alla fine, questa bellissima canzone di Pino Daniele, va sui titoli di coda e con Fabio che guarda fuori dal finestrino il paesaggio che scorre, quindi è molto bello questo viaggio. E poi insomma questo finale aperto, che poi è aperto su quella che sarà stata e sarà ed è la carriera dello stesso Sorrentino, perché è insomma, essenzialmente autobiografico. Ecco, Napoli, Napoli presente, Napoli non turistica, naturalmente, Napoli molto vera, anche in questo caso, e Napoli che era una dea, la dea Partenope, che era la più grande città greca e che è capitale da sempre, nonostante tutto. E poi c'è, certo, la presenza di Maradona, perché se ne parla fin dall'inizio, verrà comprato, ma non verrà a Napoli, ma ci verrà, e poi sì, perché il papà dei ragazzi, di Antonio Servillo, che lavora in banca, riceve una telefonata da un collega che è rimasto fino a tardi al lavoro perché c'è stato tutto un movimento di denaro per l'acquisto del grande calciatore. E quindi Maradona, sogno del riscatto della città, ce lo ricordiamo tutti. E quindi anche questo è molto bello, cioè ci sono delle riprese storiche, ma non sono tantissime. La presenza di Maradona non è così, come dire, pesante come si potrebbe temere. C'è, aleggia, il personaggio, la sua genialità di calciatore, ma è insieme a tutte le altre cose di questa vicenda che è tutto sommato corale, cioè una famiglia veramente patriarcale o matriarcale, perché infatti c'è una matriarca che fa un po' pensare a una specie di saraghina immobile, la vedrete. Mentre la vicina di sopra, la baronessa, la ritroverete, è un po' una maga enotea del Satiricon e ha questo valore, questa importanza. Ecco, e poi, ecco, ho notato, ripeto, riguardavo i miei appunti, i coniugi violenti, che sono appunto la zia amatissima Luisa Ranieri, di una bellezza indimenticabile, e Massimiliano Gallo, che è fra gli attori feticcio di Sorrentino. Vi dico, all'inizio, appunto, Luisa Ranieri, che è quella che, diciamo, accetta il passaggio da questo personaggio mitico e sacro di Napoli, non vi dico di più, poi ve lo scoprirete, ma forse avrete già capito, ma mi ha fatto un po' pensare veramente alla personificazione della città, questa bellissima donna mediterranea, dalle forme opulente, perfette, e mi ha un pochino, vi ricordate, ricordato un momento in cui Roma, di Fellini, c'è l'apparizione di questa matrona meravigliosa, che in realtà era una nobildonna romana, che aveva accettato di fare quel cameo di apparizione magica. Ed è un continuo di apparizioni, evocazioni, personaggi, come dire, usando un termine grafico, veramente al bulino, tanto sono precisi. Io faccio un nome, che è quello di Alessandro Bressanello, che è un attore veneziano, tra l'altro molto simpatico, e molto attivo nel cinema, in città, che sta facendo tra l'altro una bella carriera in Germania, mi dicevano, fa una caratterizzazione godibilissima di un fidanzato di una zia, anche lei piuttosto, insomma, molto più che opulenta, e lei sì, veramente molto felliniana. Poi tra gli altri, naturalmente, c'è l'impagabile Renato Carpentieri, che anche lui fa uno zio che caratterizza molto bene il suo personaggio. Ecco, questo è molto interessante, intrigante, cioè poi stimola la discussione, alla riflessione, a ritrovare i riferimenti, a ritrovare i collegamenti con altro cinema, ma anche col cinema di Sorrentino stesso. Sì, è una bella occasione di cinema, molto bella, devo dire. Ritornando appunto a quello che accennavo prima, al dubbio, ma premio sì, premio no, all'uno all'altro, cioè la differenza con Martone, che è un film completamente diverso, un regista con uno stile completamente differente, è che quello è un film sul teatro, sul cinema, sul teatro e sulla città. Quindi è, come dire, costruito in maniera diversa, molto più costruito. Questo è, come dire, più con delle cose, non dico vaghe, ma incerte, non sicurissime, ma molto interessanti proprio per questo, perché forse per certi versi più da scoprire. Ecco, e sì, ci sono due momenti, uno in cui Fabio arriva in galleria e domanda se stessero girando una scena di Sfidi Fellini, dice no, è il maestro Capuano che sta girando. E poi questa scena la rivediamo quando lui vedrà il film al cinema. Ed è una scena molto bella che mi ha per certi versi ricordato certe meravigliose video installazioni di Maria Grazia Toderi, certe cose nello spazio, veramente molto, molto suggestivo. Tanto quando viene vista, mentre viene girata la scena, che quando Fabio appunto la rivede al cinema, è doppiamente interessante. Ecco, questo un po' di osservazioni, un po' di idee, un po' di spunti. Una cosa che ho dimenticato l'altra sera di dirvi a proposito del film di Jane Campion, anche lei ha preso un premio, come migliore regia, non ricordavo più. Quindi il Potere del Cane ha preso un premio come migliore regia alla Mostra del Cinema di settembre scorso, la 78esima. Ecco, grazie Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com.
RadioGaiaItalia.com